Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
Tuo padre l'aveva ancora al polso quando è stato abbattuto sopra Hanoi. L'hanno catturato e messo in un campo di prigionia vietnamita. Sapeva che se quelli avessero visto il suo orologio gliel'avrebbero confiscato. Per come la vedeva tuo padre, questo orologio era tuo di diritto. Che fosse dannato se quei musi gialli mettevano le manacce sui beni di suo figlio. Così l'ha nascosto nel solo posto dove sapeva di poterlo fare, nel sedere. Per 5 lunghi anni ha tenuto l'orologio infilato nel sedere. Poi è morto di dissenteria, mi ha dato l'orologio. Finalmente sono stato rimandato a casa dalla mia famiglia. Adesso, giovanotto, consegno a te l'orologio.
So che la partenza può sembrare forte, ma l'episodio di Pulp Fiction, dell'orologio di Butch, è esemplificativo del tema di oggi. Butch Coolidge è Bruce Willis, un pugile che rifiuta di truccare un incontro e quindi inizia tutta una serie di disavventure, avventure. Questa è la chiave del film. Ma in particolare nei vari flashback e ritorni al passato che ci sono in quel film, si presenta a Butch bambino un comandante che è stato, diciamo, compagno del padre morto in Vietnam, è il capitano Kunz, che si presenta un giorno a Butch bambino riportando l'orologio del padre. Il capitano Kunz è Christopher Walken, che è un personaggio noto legato alla vicenda del Vietnam, perché anche del cacciatore, quello che fa la roulette russa. E comincia a raccontare questa storia di questo orologio che gli consegna, si siede davanti al bambino, la madre rispettosa aspetta dietro, un salottino di vimini, tipico degli anni che rappresenta, penso anni 60, primi anni 70 probabilmente. Gli racconta la storia di questo orologio. L'orologio apparteneva addirittura al bisnonno, è tutta una storia, comprato in un mercatino, a sua volta passò al nonno, che se lo portò dietro durante appunto la seconda guerra mondiale, partecipò alla liberazione di Parigi, passò al padre e il padre se lo portò in Vietnam, dove in quella maniera dissacrante però che dà l'idea di viscerale contatto con un oggetto importante in cui si tramanda la storia della famiglia, l'ha passato poi al capitano Kunz. Capitano Kunz per altri 2 anni l'ha tenuto anche lui visceralmente a contatto con se stesso e lo consegna finalmente al piccolo Butch perché se lo tenga e poi sarà la chiave, diciamo, di lettura nel film. Questo però è importante, questo episodio, perché? Perché rappresenta la storia di un oggetto in cui rimane avvinghiata la storia familiare, in cui per 3 generazioni viene tramandato un oggetto come se ogni capostipite di ogni generazione lasciasse qualcosa di sé al suo erede dentro quell'orologio. Questo è importante perché esistono un'infinità di teorie, figuriamoci, tutta la filosofia Feng Shui che è giapponese, che dà agli oggetti un valore a seconda della collocazione, a seconda dell'attitudine, che si caricherebbero di energie negative o positive e poi vanno scaricati, di questo parleremo. Però voi siete convinti che alcuni oggetti che vi appartengono e che vi sono stati magari tramandati da genitori, da nonni, da parenti, o che voi tramanderete ai vostri figli, alla vostra progenie, si carichino di qualcosa che vi appartiene? Ora, l'energia che carica gli oggetti naturalmente non ha nessuna dimostrazione fisica, concreta, reale, scientifica, però siamo tutti convinti, quando ci portiamo un oggetto addosso che è appartenuto o appartiene a una persona cara, che sia caricato di qualcosa che appartiene a questa persona, come se noi emanassimo una sintesi della nostra essenza che carica gli oggetti che tocchiamo. Siete convinti di questo? Mi descrivete, mi raccontate l'oggetto che secondo voi vi portate addosso, che o tramanderete a qualcun altro perché racconta qualcosa di voi in maniera impalpabile, indefinibile e improbabile, però ne siete convinti, o che avete caro proprio perché è appartenuto a qualcuno che a voi era molto caro. 800 24 00 24.
La prima venditrice di oggi si chiama Federica e porta ai mercanti un oggetto che non vuole più vedere in casa.
L'oggetto che porto oggi fa paura e quindi me ne voglio liberare.
Il bambolotto è orrendo.
Sono qui a proporvi questo oggetto che non posso più vedere perché mi fa paura.
Credo.
Quando vado a mandare l'asciugatrice c'è questo che mi guarda così con gli occhi e mi fa paura.
Una delle trasmissioni televisive che mi calamita di più è proprio Cash or Trash, che offre di più su, sulla 9, in cui ognuno porta alla stima di un esperto un oggetto di famiglia o che ha trovato, che aveva in casa, e un gruppo di antiquari lo valuta e lo compra. Più che antiquari sono creatori di Wunderkammer, persone che comprano oggetti strani, singolari, si appassionano loro stessi a questi oggetti, molte volte se ne sparano malvolentieri. Voi avete, in questo caso la signora porta un bambolotto che sembra la bambola assassina, orribile, bambolotto di carta pesta e gesso, ma con lo sguardo sinistro, assassino, come hanno quelle bambole che troviamo in casa, abbandonate, che sono state magari il balocco di una nonna, di una madre, ma che a noi fanno paura. Perché? Perché la tecnologia del tempo affidava qualcosa di sinistro alle bambole. Erano dei succedani di bambini su cui le bambine dovevano a loro volta esercitare la loro vocazione imperio di essere madri, e quindi sembra quasi che ci sia una sorta di sadico atteggiamento di questo bambolotto. Sarai condannato a pulire il sedere a bambini per tutta la tua vita, quindi ti guarda con lo sguardo tipico di Jackie, la bambola assassina, che è un personaggio fantastico, meraviglioso. Dal bambolotto appunto venduto alla signora, vorrei che voi mi raccontaste cosa avete in casa. Io in questo momento vi sto trasmettendo la mia postazione casalinga, ho due postazioni più o meno dove trasmetto, questa è quella proprio più intimamente casalinga. Alle mie spalle ho veramente la mia Wunderkammer, potrei descrivervela, dire gli oggetti che ci sono in questa libreria alle mie spalle. La parte più alta sono i libri più vecchi, più antichi, quelli che mi sono portati da Perugia, che magari non apro da 40 anni, ma sono lì, ogni tanto pulisco la polvere. Sono libri su cui mi sono formato, libri che ho sottolineato, libri che raccontano quelle che sono magari le parti più scure del mio carattere, il modo di pormi a voi ascoltatori. Poi ci sono gli oggetti sono i più disparati. Io vi racconto i miei, se voi mi raccontate i vostri.
Ogni cosa con cui entriamo in contatto non è solo un oggetto materiale, ma un contenitore di energia. Questo accumulo può avvenire attraverso la storia dell'oggetto o le persone che lo hanno posseduto e utilizzato. Per esempio, un gioiello ereditato o uno strumento di lavoro possono trattenere le emozioni, i pensieri o le esperienze di chi li ha posseduti. Questa energia residua si accumula nel tempo, facendo sì che l'oggetto emetta una vibrazione che può essere positiva o negativa, a seconda della sua storia.
Questo naturalmente comporta il credere a tutta una filosofia che attribuisce un valore energetico agli oggetti. Uno può crederci, non crederci, non è un peccato mortale crederci, non è nemmeno un vilipendio alla credenza altrui essere piuttosto scettici. Noi attribuiamo valore a questi oggetti, questi oggetti oggettivamente, scusatemi il gioco di parole, valgono per noi qualcosa. Queste energie da cosa sono determinate? Ma secondo chi scrive e pensa su questa materia, ci sono le energie dei precedenti proprietari, le vibrazioni dell'ambiente in cui sono trovati, le cariche emotive derivanti da specifici eventi. Io sto leggendo un articolo di Corina Mendoza preso da AD, che è una rivista di stile, di arredamento, di moda, che ha fatto un articolo molto dettagliato sulle energie degli oggetti. Comunque, se cominciamo a sentire gli ascoltatori, stanno chiamando. Giulio, provincia La Spezia.
Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Allora io mi occupo a livello accademico di docenze e anche di consulenze nell'ambito dell'animismo e del panpsichismo, che diciamo che, avendo ascoltato adesso i suoi primi interventi, possono avere un certo risvolto importante nella vostra trasmissione di oggi, in quanto si tratta di due discipline che appartengono
a culture che noi abbiamo superato con l'illuminismo. Comunque va bene, sì, è esattamente la radice quella, sono d'accordo.
Abbiamo superato con l'illuminismo, ma non abbiamo superato noi in senso lato, perché sia in Italia che in Europa, che chiaramente poi in altre parti del mondo, ma quello è troppo, un campo troppo vasto, ma soprattutto anche in Italia ci sono ancora moltissimi, non solo studi a livello accademico e approfondimenti, ma anche moltissime persone, migliaia, decine di migliaia di persone che pensano che all'interno di certi oggetti, di certi ricordi, di quelle che possono essere nostre esperienze di vita anche materiale e sensoriale, ci sia un'energia che può essere definita anima, che può essere definito spirito, che non ha nulla a che vedere con la religione, perché sono due concetti.
Professore, tutto sommato abbiamo una religione ufficiale che dà valore alle reliquie. La reliquia si carica dell'energia data dal contatto con la grazia di colui che l'ha posseduta, che l'ha toccata, o del pezzo di corpo che rappresenta questa persona, quindi rimane come caricata della grazia a cui era riuscito ad accedere il santo. Il corpo santo, questa è la base, diciamo, una delle basi delle nostre religioni, quindi va benissimo che la gente continui a trovare conforto in questo. Lo dicevo io che non c'è ancora una spiegazione di tipo fisico, scientificamente questa energia non è stata calcolata, non è stata misurata. Però è bene che ci crediamo, giustamente sono pratiche che hanno a che fare col magico, con l'arcaico, col primitivo, ma se ci aiutano comunque a vivere meglio, se ci confortano, perché privarci del piacere di tenere in mano un oggetto appartenuto a una persona scomparsa? Se questo ci fa star bene, va bene, sono d'accordo. Ringrazio del suo contributo, Loretta da Milano.
Buongiorno e grazie per questa opportunità. Io non sono affezionata alle cose in generale, non credo che ci siano energie strane, eppure ho in casa tre violini. La mia casa è anche piccolina, quindi ho dovuto fare spazio per tenere questi tre violini. E sono dei violini appartenuti a mio padre. Uno in particolare me lo ricordo perché allora papà, quando ero piccola, mi diceva, fra il serio e il faceto, che dentro, quando un violinista muore, una parte della sua anima rimane nello strumento che lui ha suonato. E ricordo che c'era mia nonna che, colpita da una paresi, non poteva più suonare il suo violino, lei era violinista. E io la pregai di lasciare questo violino a mio padre, ma lei, non so perché, diceva che aveva paura che noi lo vendessimo, lei credeva che avesse valore, in realtà poi questo grande valore non ce l'aveva, valore economico intendo. Ma io sapevo che papà ci teneva moltissimo, quindi le giurai praticamente solennemente: se tu regali questo violino a papà, non solo papà lo tiene in vita, il violino rimane in vita quando viene suonato, ma io ti giuro che non lo venderò mai, dovessi anche arrivare alla fame, non lo venderò mai. Quindi non posso promettere per i figli quando arriveranno eccetera, allora avevo poco più di 20 anni, la nonna acconsentì. Adesso che sono tutti morti chiaramente, io conservo ancora in una teca che mi sono fatta costruire apposta il violino di mia nonna, il violino ovviamente di mio padre e il violino piccolissimo su cui papà da piccolino faceva gli esercizi per la sua nonna. Io
quindi a questa sorta diciamo di monumento ai tre violini di famiglia.
Esatto,
beh, molto interessante.
Un monumento.
Si sarà documentata, sa quanto ci sia di leggendario legato al diavolo, che sarebbe diciamo l'entità principe legata al suono del violino, il violino legato al diavolo è una cosa antichissima, che ci fosse il diavolo, stesso sembra Paganini c'era qualcosa legato al violino e il diavolo, quindi c'è sempre un po' di attenzione. Ma lei, diciamo, le auguro una vita lunghissima e divertente, ma ha già pensato poi come manterrà questo patrimonio di famiglia? Chi lo lascerà?
Ovviamente rimarrà alla mia unica figlia, che non so cosa ne farà, non l'ho voluta legare a nessun giuramento come fece mia nonna.
Deve già cominciare a comunicare l'anatema anche a sua figlia, sennò sua figlia il primo giorno che si trova sola li butta via. Deve dare una ragione e un motivo a sua figlia a mantenere questi tre violini, che tra l'altro, scusi, stando sotto una teca non li tocca più nessuno, quindi diciamo il contatto con l'energia è schermato dal vetro.
Fra l'altro quello di mio padre, poverino, lo vedo che si sta proprio quasi decomponendo, il violino, quello piccolino che lui suonava quando era piccolo. Io non ho il coraggio di sbarazzarmene, non ho raccontato nulla di ciò a mia figlia proprio per lasciarla libera di sbarazzarsi delle cose, perché ripeto, io di mio non sono attaccata alle cose. Eppure c'è questa eccezione che sto facendo, un po' ridendo di me stessa, ma...
Ma come diceva il professore prima, sappiamo che ha un retaggio arcaico, che non c'è nulla di razionale, però ci crediamo. Massimo, provincia di Novara.
Buongiorno Gianluca, complimenti a lei, a tutto il suo staff, e sono oramai da decenni che la seguo. Io vivo in una casa dove in pratica sono cresciuto, ci vivo da 50 anni, i miei genitori me l'hanno lasciata, hanno vissuto anche loro da sempre, se ne sono andati presto purtroppo, però nonostante il lungo periodo che è passato da quando hanno perso la loro vita, io dentro quella casa ad esempio dormo nella stessa stanza dove è deceduta mia mamma, quindi ho sempre la sua immagine, sento l'odore di quella stanza, sento le parole, ogni oggetto è pregno di questa, diciamo, energia, però come giustamente ha detto lei, non la considero un'energia viva, è un'energia che la scienza non ci ha dimostrato assolutamente che esiste, però psicologicamente è sicuramente dentro di noi e influisce nel nostro modo
di Massimo, essere. Massimo, mi dispiace solo interromperla, poi devo dare la linea all'informazione della borsa. La riprendiamo tra un istante, quando avremo dato la borsa, continuiamo, vedo stanno arrivando un'infinità di ricordi, gli oggetti per quanto sia ci tengono legati a loro e alle persone che le hanno possedute prima di loro, e questo lo sto osservando. Tra poco.
Un oggetto può essere considerato a bassa vibrazione se ci sembra pesante o strano al tatto, oppure se ci dà un senso di disagio. Oggetti provenienti da ambienti particolarmente turbolenti o da persone che hanno vissuto emozioni forti potrebbero portare con sé energie stagnanti. Inoltre, se un oggetto è stato usato con intenzioni negative, come nel caso di un regalo che non porta buone vibrazioni, potrebbe essere utile purificarlo.
Perché c'è anche l'aspetto negativo, non ci sono soltanto gli oggetti che ci sono cari, che sono caricati di ricordi di persone che ci piacciono, sono anche gli oggetti che consideriamo che portino sfiga, che di cui non ci liberiamo perché abbiamo paura che l'esorcismo di liberarsene è ancora più nefasto dell'oggetto stesso, quindi non li bruciamo, li buttiamo via, non li regaliamo e ci domandiamo quale sia la maniera per liberarci. Ripeto, sono retaggi del passato, sono superstizioni, ma il nostro vivere quotidiano, il nostro equilibrio è fatto anche di cedimenti alle superstizioni. Allora, Anton, provincia di Padova, buongiorno.
Buongiorno dottore, allora io sono collezionista di radio d'epoca, le compro nei mercatini, mi piacciono quelle degli anni 30-40, inglesi, francesi, tedesche, austriache, spesso sono piene di polvere perché le radio a valvole scaldano parecchio, dunque l'aria fredda entra dal basso, esce riscaldata dall'alto e ci deposita dentro la polvere. Mi chiedevo cosa fosse, una volta ho bruciato la polvere, non c'è dubbio, puzza di pelle bruciata. E dunque la pelle, che è una polvere che si dà desquamazione della pelle di quelli che possedevano le radio negli anni 30, 40, 50, 60, che si è depositata dentro e c'è rimasta dentro.
Oddio, mi fa venire in mente quelli che vengono a casa a proporti il folletto, che ti dicono guarda il tuo materasso, sì, dice, vuoi scommettere, sì, che ti aspiriamo, e tirano fuori una saccata di roba schifosa, dice questa sono gli acari che ti hanno desquamato la pelle, e nel materasso ci può anche stare, ma dentro la radio come fa a finire la pelle dentro le valvole, dove stanno
perché
le valvole?
La pelle è molto volatile, sono scaglie molto volatili, entrano dalla parte posteriore della radio, le valvole scaldano e quindi creano una corrente d'aria convettiva. L'aria entra dentro trascinando la pelle, la deposita dentro e poi l'aria calda esce dall'alto, ma ci lascia dentro il ricordo. Io c'ho radio degli anni 30, Volksempfänger con le svastiche, e quella ha emesso la voce di Hitler, di Goebbels, e dentro c'è la polvere dell'ascoltatore, c'è poco da fare.
Ma hai provato a fare una prova di DNA di questo residuo? Perché sarebbe interessante capire chi ha posseduto la radio, sapere che ci sia un legame carnale con l'oggetto. Beh, è la prima prova. Un legame sottile ce lo immaginiamo, non è provato che esiste, che noi emettiamo onde che ci rappresentino, che rimangano attaccate agli oggetti, non è provato fisicamente. Ma sapere ci sono le squame del nostro bisnonno dentro la radio, beh, è interessante, il nonno desquamato e appoggiato alle valvole. Io ho mai provato a far analizzare questo materiale, vedere se si ritrova un DNA umano.
Costerà soldi, non lo so, non ho mai provato.
Ma no, ma si figuri,
puzza,
guardi,
di pelle.
Puzza di carne bruciata. Beh, terribile sentire che la radio che trasmetteva i proclami del Terzo Reich, c'è l'odore di carne bruciata, è sinistro e terribile. Ma io dico, mando agli scienziati in ascolto, cosa sono molti, vi andrebbe di fare una prova del materiale residuo delle radio del nostro Anton da Padova per capire se c'è un DNA umano? Sarebbe interessante che le antiche radio conservino la traccia di chi le ascoltate, secondo me è un dato molto interessante. Matteo da Brescia.
Buongiorno, l'oggetto di cui volevo trattare è un letto matrimoniale dei miei genitori, che io ho sempre visto lì. Ho 69 anni, sono andato via da casa presto per studiare, ho fatto il medico tutta la vita e il mio richiamo per quell'affettività, per star bene, devo rientrare a casa, i miei genitori non ci sono più, ho necessità proprio psicofisica di andare a dormire nel letto dei miei genitori. Un piacere, una melanconia, ma gioia nello stesso tempo.
C'è ancora il materasso dove hanno dormito loro praticamente,
esatto,
o l'ha cambiato? Cioè,
ed è ancora tutto così. Assolutamente
questo ognuno guardi, Matteo, io ho un'esperienza antitetica, ho cancellato ogni prova minimale del mio passato, della mia vita passata e familiare, quindi non sono un buon testimone di questo, però capisco che è un ritorno dell'amnios. Poi il materasso coniugale dei genitori è quanto c'è di più intimo, è il posto dove lei è stato concepito probabilmente, dove è stato svezzato e dove loro potrebbero anche essere morti, adesso non lo so. Quindi sul materasso passa tutta la nostra vita, dalla generazione alla fine, quindi fare questo ritorno nel passato, nell'alveo che ci ha generati, che è il materasso dei genitori, può avere un senso. Antonella da Milano.
Sì, buongiorno. Allora, io conservo una scatola, ho 68 anni, i miei genitori sono mancati, conservo una scatola di mia mamma piena zeppa di foulard, che lei a volte cuciva, mi faceva con degli avanzi, di tutti i colori, di tutti i tessuti. Questa scatola oggi la usano, divertendosi tantissimo, i miei 6 nipoti, fanno travestimenti, ci giocano, sono proprio felicissimi quando vengono a casa mia di aprire la scatola dei foulard della bisnonna.
Certo, non è la maniera Ammetto migliore che... per conservarli alla memoria futura,
esatto.
Che ci giocano per travestirsi, saranno foulard di seta, molti magari, non è che gli fa proprio bene, però è giusto che anche così, se li godano anche loro, anche perché le donne ormai non mettono più il foulard, Antonella. Io ricordo anch'io i foulard, una volta le mamme si mettevano il foulard per uscire di casa, per andare a messa, per andare a fare la spesa, uscivano col foulard in testa. Oggi fa ridere una donna col foulard, non esiste più. Poi il foulard è importante, anche perché i foulard rimangono impregnati dell'odore della persona che li porta. Io mi ricordo questo particolare, io temerei di rientrare nella casa in cui sono nato e vissuto i primi 30 anni della mia vita per risentire gli odori familiari, che me li ricordo tutti, li ho memorizzati tutti, ma non voglio essere più attraversato da quegli odori. Immagino che in quei foulard sarà un po' anche dell'odore di sua madre probabilmente, Antonella.
Forse un pochino sì, però secondo me adesso c'è tanto odore dei miei nipoti.
Antonio da Milano.
Buongiorno. Io sto cercando di liberarmi di tutti gli oggetti che ho accumulato nella vita, nel senso che sono un accumulatore seriale potenzialmente, per cui anch'io mi sono circondato di oggetti, solo che tutti questi oggetti, cioè ognuno di questi oggetti parla, per cui mi ritrovo
è un chiasso insostenibile,
anche perché alcune cose dicono cose sensate. Alcune fanno solo chiacchiericcio, proprio come stare con le persone, no? Almeno come lo vivo io, per cui diventa insopportabile. Sto cominciando a liberarmene, nel senso che ho venduto moltissimi libri, dischi, oggetti, sto cercando via via di liberarmene. Prima pensavo di lasciare una sorta di eredità a mia figlia, per esempio, ma non gliene frega niente delle mie cose, non so come.
Guardi, Antonio, dobbiamo considerare che le nostre case, che abbiamo costruito con sacrifici, le abbiamo ristrutturate, le abbiamo mantenute, le abbiamo riempite di oggetti, nel giro di una generazione scompaiono, saranno abitate da sconosciuti che chiameranno rigattieri e la faranno vuotare. Tutto il nostro lavoro sarà vanificato, arriveranno muratori, butteranno giù i fondelli, spaccheranno le porte, distruggeranno tutto quello che noi abbiamo progettato. E su questo effetto transeunte del sacello dei nostri ricordi vi do le informazioni del traffico.
Il sale marino è un potente purificatore energetico. Basta mettere l'oggetto su una ciotola di sale marino per 24 ore, oppure immergerlo completamente, se il materiale lo consente. Un altro strumento potente è il palo santo, un legno sacro utilizzato per la purificazione. Si può bruciare e passare il fumo attorno all'oggetto.
Vanna Marchi si è fatta ricca vendendo il sale, proprio perché evidentemente tutti pensano a un sacco di oggetti da esorcizzare. Il palo santo, ma l'uso abitualmente da decenni, io ho sempre il palo santo a casa, lo accendo continuamente, non sapevo che esorcizzava. Antonio, da Milano.
Sì, ecco, dicevamo appunto, mi sto liberando di tutti gli oggetti e per cui sogno una vita con un bagaglio umano. Ecco, la mia, diciamo, prospettiva è completamente cambiata da allora.
Ma viene questa tentazione di leggerezza, uno immagina una casa zen tutta bianca, completamente bianca, senza mobili, che è il mio sogno tutto sommato in questa fase, che fuori dalle finestre si vede pochissimo, lo stretto indispensabile, solo il cielo sarebbe l'ideale e non ingombra di oggetti che ti ricordano un passato. Io sono riuscito a resistere negli ultimi 15 anni, non ho attaccato quadri alle pareti. Il quadro alle pareti mi fa venire in mente il colombaio di un cimitero. Però gli oggetti sono accumulati, li tengo tutti in una parete, che è la parete del ricordo. In realtà potrei schermare quella parete e seppellire ogni ricordo. Alessandra, provincia di Macerata.
Non sono tanto gli oggetti che hanno dell'energia. Noi procediamo mentalmente per rappresentazioni. È la rappresentazione che non ci facciamo degli oggetti. E praticamente l'oggetto assume per noi un significato diverso in base all'investimento affettivo che noi attribuiamo all'oggetto. Questa non è una teoria mia, è una teoria di un professore
sì,
di Bologna.
Sì, ma è facilmente spiegabile. Certo siamo noi che attribuiamo valore agli oggetti.
Ecco, perciò non è l'oggetto di per sé che ha un'energia.
Diciamo la composizione molecolare dell'oggetto non cambia. A parte le radio del nostro ascoltatore, ci ha trovato la pelle umana dentro e sarà da indagare. Non è che l'oggetto cambia. L'oggetto al più può mantenere qualcosa, ecco, dell'epitelio di chi l'ha toccato, può rimanere dei capelli. Per secoli le persone sono messi al collo medaglioni con capelli o peli della persona amata e clandestinamente frequentata, capito? C'è un'amica che li colleziona. Però è chiaro, l'oggetto in sé è un oggetto, è neutro, è un pezzo di legno, un pezzo di ferro, è un libro, che è carta stampata in chiostro. Salvatore, provincia di Bologna. Dai,
salve, buongiorno. E niente, la mia esperienza è legata a un trasloco che ho effettuato quando uno zio mi ha lasciato in eredità una casa, la sua casa, il suo appartamento con la sua libreria. Lui era un grande filantropo ed era affezionato a tutti i suoi libri che ovviamente io conoscevo e di cui molti non ero a conoscenza, perché negli ultimi anni poi magari per questioni lavorative, professionali ci si vede poco, perché lui viveva in campagna a Napoli, io un po' in giro per l'Italia, e quando gli feci lui era molto legato a questi libri, io gli promisi che li avrei conservati. Oltre a queste cose, lui era anche aveva un orologio da taschino a cui era molto affezionato, ed è in quei giorni in cui io mi trovavo lì a Napoli non riuscivo a trovare questo orologio, e mentre mettevo tutti i libri in questi 70-80 scatoloni, quindi una mole di libri impressionante, mi ripetevo sempre: ma spero che sarà contento, spero che io gli mantengo fede alla promessa e li porterò, me li conserverò in qualche modo. L'ultimo giorno prima di chiudere casa, mettendo le mani e andando a rovistare ancora in un tiretto, l'unica cosa che ho trovato in quel tiretto che avevo aperto tantissime volte ho ritrovato questa cipolla, quindi l'ho collegata insomma a un ringraziamento da parte sua perché mi aveva fatto
Un apporto ectoplasmatico, suo zio gli ha mandato dal di là l'orologio che si è materializzato. Beh, probabilmente è anche bello crederlo, è un bello orologio, un orologio di valore o è soltanto un ricordo affettivo?
Un orologio anche di valore.
Ma come è proceduto poi? Ha buttato via il resto della libreria o si è tenuto tutto per questo segnale creato suo zio?
Vado tutto nella speranza di poter trovare un appartamento, perché poi mi sposto sempre per questioni lavorative, di trovare una casa dove poter conservare tutte queste cose. Però so che
sì, i libri sono molto ingombranti e anche difficili da trasportare,
pesanti, il peso della cultura. Quando non ci sarò più, quando non ci sarò più io, chi verrà dopo di me probabilmente non apprezzerà. E ricollegandomi al quello che ha detto il signore di prima, finché quando mi renderò conto che arriverò per arrivare alla chiusura a terra, vendo tutto io. Faccio tutto con le mie mani.
Comunque, se non vende lei, ci penserà dopo chi si occuperà di svuotare l'appartamento per andarci a vivere. Matteo da Parma.
Sì, salve. Io conservo dei braccialetti di stoffa intrecciata, sai, di quelli che portano gli adolescenti, che a volte ti vendono gli ambulanti per strada. Appartenevano a una ragazza, eravamo innamorati quando eravamo giovani, mi corteggiò tantissimo e fece breccia nel mio cuore. Vivemmo il nostro momento d'amore breve, perché poi lei morì, e li conservo ancora in una busta.
Mentre era durante la relazione morì o dopo?
Sì,
quando era già finita.
Durante, ma proprio quando la stella si stava accendendo nel firmamento, proprio fu dolorosissimo. E quando mi capitano in mano questi braccialetti insieme alle sue foto, cambia la luce nella stanza, mi sembra addirittura che la temperatura dell'aria, il profumo dell'aria cambi, e mi sembra di essere proprio in una sera particolare in cui io e lei, guardandoci negli occhi, ci diciamo delle cose importanti.
Diciamo che una relazione interrotta da un evento tragico si carica di significati che vanno oltre la norma degli amori che nascono, si sviluppano, finiscono. Un amore che non ha avuto mai modo di seguire la sua parabola di apoteosi e poi di esaurimento e di decomposizione. È un amore che rimane sempre uno stato ideale. Quindi è logico, questo è l'amore ideale della sua vita, e quindi si illumina la stanza perché è tutto in potenza quello che poi non ha seguito quella che di solito è la parabola di tutti gli amori. Baudelaire ricordava i suoi amori decomposti guardando le viscere di un cane putrefatto, e lei non ha avuto possibilità di vedere la decomposizione di questo amore. Un amore si è esaurito in una fiammata, quindi è logico che illumini la sua stanza. E diciamo che questo forse è la testimonianza più forte di quello che stanno dicendo oggi. Matteo da Parma, che ha pochi oggetti e ricordano un amore che potesse tutto in potenza, in atto è stata soltanto una fine drammatica, gli riscalda ancora la casa. Ci sentiamo lunedì.